Cari compagni e cari compagni, più di qualcuno all'indomani della nascita del cosiddetto governo giallo-verde, che sempre più assomiglia a un governo giallo-nero, ebbe a dire che quello che stava prendendo forma assomigliava molto al governo più a destra della storia della Repubblica. Credo si possa dire oggi, dopo quasi un anno, poco meno, dalla nascita di quel governo, che mai previsione fu più azzeccata. Il governo del Paese, al netto dei suoi contrasti, anche di quelli che in queste ore disegnano o annunciano una possibile crisi di governo, il governo del Paese è un governo che ha in questi mesi spostato in modo molto significativo a destra l'asse del Paese. Innanzitutto il suo asse culturale ha spostato a destra il senso comune, ha prodotto un arretramento molto significativo, ha, come direbbe Nichi, diffuso a piene mani un veleno tossico nelle vene profonde della società italiana. Il razzismo che dilaga e contro cui si è alzata in piedi una parte rilevante di questo Paese pochi giorni fa a Milano, il 2 marzo, in una straordinaria manifestazione ricca, plurale, per nulla scontata, il razzismo che dilaga non è il frutto di un'improvvisa trasformazione degli italiani e delle italiane. Abbiamo avuto modo di dirlo molte volte. Gli italiani e le italiane non sono diventati tutti e tutte improvvisamente razzisti. Il razzismo è spesso e volentieri ciò che incarna sul terreno delle idee e della costruzione ideologica la reazione alla paura, alla povertà, alla marginalità, all'assenza di futuro. Ma il razzismo è ciò che spesso viene tenuto lontano dal discorso pubblico, perché in una società che voglia dirsi civile agiscono elementi fondamentali che consentono di costruire uno schermo alla traduzione ideologica, alla traduzione in parole, in atti degli istinti peggiori che pure si muovono sempre dentro il corpo di una società. Si chiamano tabù quei fondamenti che fanno sì che quando anche la pulsione peggiore si produce, nominarla, trasformarla in parole, in atti e in comportamenti è considerato impraticabile dentro un consesso civile, pena l'esclusione da quello stesso consesso e da quella dimensione. Oggi quei tabù sono saltati uno dopo l'altro, e sono saltati perché a sdoganare quelle pulsioni, quei linguaggi e quegli atti ci hanno pensato le parole del potere, delle istituzioni al massimo livello. Quando in un paese come il nostro la guerra contro i migranti diventa guerra contro chi li salva, come è accaduto nei confronti delle cosiddette organizzazioni non governative, quando in un paese come il nostro il buonismo diventa il bersaglio per eccellenza di una nuova e regressiva narrazione che evidentemente fa del cattivismo perfino il terreno di una premiazione sociale, quando accade questo significa che è saltato qualcosa, è saltato uno schermo, sono stati indeboliti gli antidoti. Ecco, tutto questo è quello che consente in un paese come il nostro che il razzismo appunto dilaghi, non trovi più barriere, non abbia più nessun freno inibitore. Quando accade questo è possibile che il razzismo si produca perfino contro i bambini e che il razzismo entri perfino dentro la scuola pubblica di questo paese. Il luogo che per eccellenza dovrebbe essere considerato non solo immune, ma il luogo della protezione, della cura, della valorizzazione delle differenze, della ricerca, della curiosità. Quello che è accaduto nella città in cui da qualche anno vivo, a Foligno, qualche giorno fa, anzi che per la verità è stato scoperto qualche giorno fa perché era accaduto un po' prima, il fatto che un maestro abbia potuto prendersela con un bambino e sua sorella, in modo sempre più pesante, lo scopriamo giorno dopo giorno. Ieri il pubblico ministero chiamato a indagare su quella vicenda ha rivelato altri particolari che pure non erano noti in un primo momento. Quel maestro che si rivolge alla bambina di 9 anni e tra le tante cose le dice: hai un nome tanto lungo, che nome lungo ti hanno dato i tuoi genitori? Posso chiamarti Scimmia. Ho conosciuto tuo fratello, sei brutta come lui, guarda la lavagna, non guardare me. Quando accade tutto questo e quando le istituzioni, in questo caso il Consiglio Comunale di quella città, una città che non ha mai conosciuto al governo delle proprie istituzioni niente di diverso da quello che abbiamo chiamato e conosciuto centro-sinistra, reagiscono di fronte a questo scempio nel nome della difesa dell'onore di quella città, dicendo: ma non c'è razzismo, non ci sono gli estremi per definire tutto questo razzismo. Insomma, reagisce cercando di diminuire l'impatto di quella vicenda nella scena pubblica. Allora, appunto, vuol dire che non solo siamo andati tanto indietro, ma che una parte rilevante della politica di questo paese, non la destra, che fa il suo mestiere fin troppo bene dal suo punto di vista, senza tabù, senza peli sulla lingua, ma che una parte rilevante della politica di questo paese ha smesso di fare pedagogia, di costruire un altro senso comune, di resistere e di immaginare un'altra idea delle relazioni. Tutto questo è quello che succede in questo paese. Un paese nel quale forse oggi dovremmo chiedere a tanti e tante, non solo all'attuale ministro degli interni, al suo governo, se se la sente ancora di rivendicare la fine degli sbarchi in questo paese e la riduzione delle partenze, dopo che 2 giorni fa l'ottimo servizio ancora una volta di Piazza Pulita ha fatto vedere a tutti, anche a chi non le aveva ancora viste, a chi ancora faceva finta di non sapere che cosa è successo a chi non è più partito e ha smesso di arrivare sulle nostre coste. Accade tutto questo in un paese come il nostro, nel quale quel razzismo dilagante è il retroterra di un'iniziativa che sul piano dell'esercizio delle funzioni del governo si articola e si snoda, proponendo su molte questioni il terreno pericoloso di un arretramento, della decostruzione, perfino degli assetti democratici, del senso stesso della cultura che aveva visto aumentare le libertà, i diritti civili, perfino le conquiste sociali. Penso al decreto Pillon, che entra anche qui in campo con l'obiettivo non solo di colpire molto concretamente alcune delle conquiste che il movimento delle donne ha accumulato in anni e anni di lotte, che ancora difende riempiendo in modo straordinariamente rilevante le piazze di questo paese e di tutto il mondo, le piazze che ieri abbiamo visto in Italia e nel mondo, tornano a dirci che il movimento femminista è oggi forse il punto più avanzato a cui guardare per provare ad immaginare anche sul terreno della soggettività un elemento di alternativa. Ma quel decreto, il decreto Pillon, fa il paio col manifesto della Lega di Crotone, che festeggiando l'8 marzo dice in fondo la verità, ancora una volta una verità fino a qualche tempo fa indicibile per quei tabù a cui facevo riferimento e che oggi saltano senza più nessuna possibilità di costruirvi attorno una barriera. Il manifesto della Lega di Crotone, che in fondo appunto, senza viverlo come uno scandalo, ricorda che chi difende le donne non è chi si batte per l'autodeterminazione, perché troppa autodeterminazione fa male, in fondo produce addirittura, come mi hanno rimproverato imputandomi di essere autorevole rappresentante di quella sinistra che si batte per la lotta tra i sessi, pensate un po', e dunque per una sorta di rancore contro gli uomini, che la funzione delle donne è una sorta di missione immodificabile, quella solita, quella di chi sta a casa e si occupa della riproduzione. Bene, dentro questo quadro, in questo contesto, come dicevo, si fanno avanti progetti e iniziative di legge molto concrete che dicono della natura di questo governo non solo sul terreno della decostruzione, della ricostruzione di un altro senso comune, questione che continuo peraltro a ritenere assolutamente centrale, ma che intervengono sulla natura, sulla struttura del paese, appunto sui suoi assetti profondi. Il progetto dell'autonomia differenziata contro cui, e bisogna per questo ringraziarli e ringraziarle, si sono mobilitati innanzitutto, prima ancora della politica, intellettuali, studiosi, soggetti della società civile. Vedo qui in sala Piero Bevilacqua, che voglio ringraziare per aver con altri e con altre dato vita a una mobilitazione su questo punto puntuale e resistente. Penso a Gianfranco Viesti, che per primo, col manifesto contro la secessione dei ricchi, ha denunciato il pericolo molto concreto di un progetto che in fondo, ancora una volta, è né più né meno che la riproposizione di uno degli obiettivi fondamentali attorno a cui è nata e si è organizzata la forza e il radicamento della Lega di Matteo Salvini, che oggi si fa movimento nazionale ma che, come si vede, non rinuncia con le sue relazioni istituzionali, territoriali, economiche e politiche a fare di quel terreno il terreno principale su cui organizzare un elemento di decostruzione, badate, non soltanto dell'assetto istituzionale, la rottura dell'unità nazionale, del tutto evidente in un progetto che ha come fondamento, come partita vera, al di là delle chiacchiere, la questione fiscale, delle risorse. Quello è il punto che sta dietro a quel tentativo. Di un progetto che non soltanto sul terreno perfino della sua costruzione, dal punto di vista della processualità democratica, indica tutto il pericolo della fase che stiamo attraversando. Un progetto che viene presentato come equivalente a quelli che si organizzano sul terreno delle relazioni tra Stato e confessioni religiose, minoranze religiose, e che dunque si propone l'obiettivo di passare dal Parlamento senza consentire al Parlamento di svolgere la sua funzione, dunque di analizzare, emendare, intervenire nel merito. Ma un progetto che porta con sé molti altri elementi, seppur non immediatamente evidenti, di attacco al sistema democratico. Che fine fa il sindacato dentro un meccanismo come quello disegnato dal progetto di autonomia differenziata? Dentro un meccanismo nel quale gli insegnanti diventano insegnanti regionali, i medici diventano medici regionali. Che fine fa, per esempio, il sindacato? Che fine fa la stessa idea dell'organizzazione nazionale delle forze politiche? Scompare, viene frantumata. Dentro quel progetto, come vedete, c'è molto di più. E oltre alla classica e più immediata comprensibile richiesta di un'autonomia che si nasconde attorno a una vicenda ben più grave. E nello stesso modo anche quelle iniziative che si presentavano sul terreno regionale, tornando all'iniziativa del governo, con un'aurea potenzialmente di altro segno, in quella logica del contratto che vediamo quotidianamente anche in queste ore attorno alla vicenda della TAV e che sempre più in una forma privata esterna alla dinamica pubblica della politica e dello scontro politico caratterizza questo governo, anche misure che avevano sul piano generale un segno diverso, penso a quota 100, al reddito di cittadinanza, al cosiddetto reddito di cittadinanza, assumono giorno dopo giorno il tratto disvelato di qualcosa di molto diverso rispetto a quello che avevano annunciato. Quota 100 da essere il terreno di destrutturazione radicale della riforma Fornero si trasforma in un esperimento di 3 anni, molto condizionato, molto meno radicale dal punto di vista dell'impianto generale. E il cosiddetto reddito di cittadinanza, anche qui tutto ridotto dentro la dinamica difensiva sul terreno dell'offensiva e del discorso pubblico generale, la polemica del divano, ve la ricordate? Quella che gli fa tanto una parte della destra quanto una parte dell'opposizione, del cosiddetto centro-sinistra. Per smarcarsi si trasforma in una sorta di moderno warfare ipercondizionato che rischia perfino, questo è il mio giudizio, di determinare in termini di prospettiva non solo il contrario di quello che aveva annunciato, non solo niente di simile alla liberazione dalla precarietà, ma perfino una dinamica di ulteriore compressione della dimensione salariale. Non sfugge a nessuno che se ti do un reddito che rischia di decadere di fronte al rifiuto della terza offerta di lavoro, definita sì congrua, ma la cui congruità non ha nessun parametro di possibile verifica e giudizio, almeno ad oggi, la possibilità che quello strumento diventi in prospettiva un elemento che accresce il potere di ricatto e di comando dell'impresa sulla tua vita e sulla tua debolezza, diventa molto concreta. Eppure di fronte a tutto questo, e arriviamo a un altro punto della questione che ci riguarda, che riguarda anche tutti e tutte noi, di fronte a tutto questo continua a stentare la capacità di mettere in campo un'opposizione complessivamente credibile. E quando dico complessivamente mi riferisco alla sua dimensione, alla sua possibilità di essere percepita come efficace sul piano degli esiti, dei risultati. Chi con me in questi mesi ha avuto la possibilità di frequentare la dinamica parlamentare alla Camera e al Senato, credo abbia potuto fare questa esperienza in modo molto diretto. Vi assicuro, compagni e compagni, che si tratta di un'esperienza a tratti imbarazzante. È molto difficile misurarsi dentro l'aula parlamentare con un quadro delle opposizioni che è fatto per un verso dai fascisti di Fratello d'Italia, peraltro da Forza Italia, e da un'altra parte da un Partito Democratico che fino ad oggi, vedremo che accadrà e se accadrà qualcosa di diverso nei prossimi mesi, naturalmente ce lo auguriamo, nelle aule parlamentari ha fatto quasi la corsa a mettere in campo un'opposizione che su quasi tutte le questioni si è qualificata da destra. Lo possiamo dire? Non per far finta che tutto sia uguale, non lo penso e lo dirò tra poco, ma perché questo è il dato di realtà col quale ci misuriamo. Faccio una domanda: ma se di fronte al reddito di cittadinanza, cosiddetto reddito di cittadinanza, invece di costruire una critica che abbia il segno delle cose che ho sinteticamente detto e che adesso non voglio ripetere o approfondire per non allungare eccessivamente questo intervento, la polemica che mette in campo è più o meno la seguente, ed è significativo che per primo a metterla in campo sia stata non solo una senatrice rilevante del Partito Democratico, un'ex ministra, ma anche un'ex ministra e senatrice che ha una lunga storia sindacale, penso a Valeria Fedeli, che il problema è più o meno che siccome il livello dei salari in questo paese in molti casi è inferiore a 780 euro, se tu eroghi 780 euro di reddito disincentivi la ricerca di lavoro. Insomma, se di fronte a questo quadro il grido di allarme, invece che concentrarsi sull'indecenza di un livello dei salari che si aggira al di sotto dei 780 euro e dunque sulla necessità di fare della vicenda salariale un punto decisivo della ricostruzione di un punto di vista, te la prendi su quel fronte, ma capite che non ce la fai, no? Se sul Venezuela la rincorsa di fronte alla crisi venezuelana, che è piena di contraddizioni, adesso Erasmo Palazzotto l'ha detto in aula splendidamente, quindi diciamo per chi lo ha sentito lo può andare a ritrovare, circola il video. Di fronte a una condizione di grande complessità, nessuno tra noi è un tifoso di Maduro. Chi ha conosciuto l'esperienza chavista, anch'essa piena di contraddizioni, l'esperienza della Repubblica Bolivariana, sa che il volto di Maduro è il volto, diciamo, di quell'esperienza accartocciata su se stessa, della sua degradazione, delle contraddizioni che esplodono, dell'incapacità lì di pensare a un modello di sviluppo diverso da quello che dipendeva interamente dal prezzo del petrolio, dal rapporto col Brasile, con altre grandi potenze che hanno cambiato peraltro anche se segno. Ma se di fronte a questo la cosa che fai è attaccare il governo perché non riconosce in prima fila, come Trump e come tanti altri governi in giro per l'Europa e per il mondo, non tutti però, Guaidó come legittimo autoproclamato presidente, capite che c'è un problema. E ancora, se sulla TAV, adesso, senza fare della TAV la vicenda più rilevante della Terra, ma se sulla TAV pensi di costruire l'opposizione dentro le contraddizioni del governo, presentando in aula le mozioni per il CTAV, e sostanzialmente, perfino sul terreno del linguaggio, rivolgendoti al governo, più o meno con queste parole, guardo Loredana, credo che capiti lo stesso al Senato, no? E guardate, la cifra linguistica è importante. Negli interventi lo schema è più o meno questo: voi della Lega che sapete governare, voi della Lega che avete il rapporto con le imprese, come fate a stare con quelli là? Ma capite che uno schema del genere è uno schema che punta a rompere quell'asse nella direzione sbagliata. È come se io dicessi: io rompo quell'asse perché con voi che siete seri magari posso discutere, quegli altri invece sono dei matti allo sbaraglio. Ora che il 5 Stelle, diciamo, abbia dimostrato una qualche incapacità e anche qualcosa di più una qualche propensione a cedere a ogni pulsione della destra peggiore, una qualche propensione ad avere dentro la propria pancia una parte della destra peggiore, tutto vero. Ma che l'idea sia quella di rompere quello schema politico, quell'asse, su quel fronte lì, a me pare incredibile. Ora, questo contesto disegna la difficoltà della condizione in cui anche noi ci troviamo, no? Non ci basta raccontarlo, perché sennò, diciamo, noi veleggeremmo in condizioni straordinariamente eccellenti. Dunque, è chiaro che non è questo il punto. Però disegna la difficoltà, rende comprensibile perché il passaggio che affrontiamo è molto delicato. E dunque, in questo contesto, che fase ci abbiamo oggi e soprattutto che fase si apre di fronte a noi? Come provare a leggere quello che accade? Perché appunto qualcosa succede, qualche elemento di reazione c'è. Ho detto delle piazze di ieri, ho detto del 2 di marzo, ho detto delle mobilitazioni che attorno ad alcune questioni si sono peraltro sviluppate, dipanate nel paese anche nei mesi scorsi. Le avevamo già individuate, già notate nelle precedenti riunioni della direzione nazionale, nelle nostre discussioni. Qualche segno di disgelo comincia a vedersi. A me pare che su questo, diciamo, si pone anche per noi una domanda di natura nuova. Io vorrei con voi oggi discutere anche di questo. In molti, in queste ore, in particolare all'indomani delle primarie del 3 di marzo, in molti giornalisti, interviste, mi fanno una domanda. È sempre quella, ve la potete immaginare. Cosa cambia a sinistra dopo Zingaretti? Ci sono nuove possibilità? Cosa cambia? Io penso che la domanda sia mal posta. Adesso me la cavo di solito rispondendo con una battuta, dicendo: cambia che c'è un nuovo segretario del PD e si chiama Zingaretti. Cosa cambierà lo vedremo nei fatti. A me pare che la domanda sia mal posta, perché a me pare che la questione sia un'altra. Sia la capacità di riconoscere che non è cambiato qualcosa perché ha vinto Zingaretti, ma che su Zingaretti e su quelle primarie si è depositata una domanda di cambiamento. Questo mi pare il punto. Guardate, è una questione che riguarda anche noi, perché pone anche a noi un nodo. Qual è la domanda che si è depositata su di noi? Quando dico noi, parlo di sinistra italiana naturalmente, certo, ma parlo di una certa area della sinistra politica di questo paese. Fino all'altro ieri, alla stagione di Renzi, ma anche alla stagione di Gentiloni, che era, diciamo, la continuità di quella vicenda politica dall'inizio alla fine, a questa parte della politica italiana si è rivolta una domanda, mi pare di poterla dire così, una domanda prevalente, quella che diceva: voi dovete rappresentare e costruire l'alternativa più netta, più chiara, più radicale a quella roba lì. Quello è il problema, no? E del resto, vi ricordate, al congresso di Rimini, nella sua relazione, Fabio Mussi diceva: col PD di Renzi, porte chiuse, finita la discussione, non ne parliamo. Non per Renzi, naturalmente, per le politiche. Oggi mi pare che anche a noi, diciamo, venga incontro un'altra domanda. Guardate, sia chiaro, e lo dirò, ragioniamo su quello che si muove, no, in una parte di paese, non immediatamente sullo schema politico, sulle alleanze, se no non capiamo quello di cui stiamo parlando, credo. Cioè, a noi viene chiesto oggi di essere parte, di sentirsi incaricati per parte nostra del problema, cioè costruire un'alternativa a questo schifo che ci abbiamo davanti, a questo governo, alle cose che ho detto prima, no? All'operazione culturale di questo governo, alle operazioni politiche di questo governo. Viene chiesto anche a noi di dire: oh, anche voi vi dovete fare questa domanda. A me è capitato, lo raccontavo, non mi ricordo se a Claudio ieri, diciamo sentiti, o a qualche altro compagno o compagna, di leggere su Facebook, sui social, qualche tempo fa, il post di un mio caro amico, diciamo, di gioventù a Pisa, che credo abbia votato Potere al Popolo nelle elezioni, quindi certamente, e che faceva un post in cui taggava, si dice così, cioè indicava, metteva nella pagina, pensate voi, no? Zingaretti, Martina, cioè era prima delle primarie, me e perfino Viola Carofalo, no? Quindi capite lo e si concludeva più o meno, il tema era questo: oh, ma c'è Salvini, ci sono questa, non è? Ma ve lo state ponendo il problema? Ci state pensando? Per dire che questo tema è un tema che riguarda anche noi, anche noi. Dunque, se ci riguarda, io penso che ci riguardi, cioè abbiamo un problema successivo. Che cosa vuol dire che questa cosa ci riguarda? Che cosa possiamo fare per rispondere a quella domanda? La cosa che non dobbiamo fare, dico io, è pensare che dunque sì, ci sono i fascisti, o qualcosa di simile, di molto simile, o qualcosa che li ricorda, che ha lo stesso odore, e quindi via, tutti insieme, uniti, perché sennò non va fatto, anche qui, non perché il tema dell'unità non è rilevante, perché come si vede non funziona. Adesso, anche qui io sono un po' colpito, non so voi, dal commento complessivo che abbiamo registrato dopo le elezioni regionali di Abruzzo e Sardegna, dove noi in forma diversa pure abbiamo sostenuto i due candidati, Legnini e Zedda. Io credo giustamente. Le elezioni regionali sono particolari, lo sapete, sono turno unico, la pressione, diciamo, è molto più forte che in altre, non ve la faccio lunga. Ma avete visto qual è stato il commento di una certa parte del mondo politico, diciamo appunto, dal PD in giù, mettiamo. Tutto un coro di entusiasmo. Eccolo lì, il modello è quello, prima Legnini, no? E poi 10 giorni dopo Zed, il modello, la riscossa, il bipolarismo, ci siamo. Eccolo lì. E io mi sono domandato, un po' a freddo, ma se indichiamo come modello, con tanto entusiasmo, un posto dove perdiamo di 20 punti, 20 Abruzzo, e un posto dove perdiamo di 15 punti, la Sardegna, ma guardate che c'ho un diavolo di problema. Cioè, se il modello è perdere col centrodestra a trazione leghista, puro, neanche con le contraddizioni del contratto, di 20 e di 15, arrivederci. Cioè, francamente, ma di che parliamo? Non mi pare che in quella reazione ci sia la presa in carico di quella domanda di cui parlavo prima. Dunque, quello è quello che non va fatto. Quello che invece da parte nostra va fatto è appunto essere consapevoli di questa domanda. E tanto per cominciare, continuare a sostenere, a dire, non solo le cose che abbiamo detto, magari a praticarle, a mettere in campo iniziative e campagne, poi dirò rapidamente qualcosa su questo alla fine, ma tra poco giuro, ma anche continuare a far notare agli interlocutori, senza spocchia, senza dire che sono tutti uguali. Io ripeto, non sono per niente contento che Zingaretti come primo atto sia andato sui cantieri della TAV, o che il giorno prima, il 2 marzo, abbia fatto una mega intervista con Cazzullo sul Corriere per dire il titolo per vincere ai moderati, perché a me pare che ci sia una coazione a ripetere, diciamo, perfino autolesionista, o che 3 giorni prima nel confronto televisivo abbiano costruito l'alleanza tra i tre sul fatto mai la patrimoniale, perché se contemporaneamente da queste parti si esalta l'onda innovatrice dei democratici e delle democratiche americane, dalla giovanissima Ocasio-Cortez al più attempato e saggio Bernie Sanders, bisognerebbe essere anche un po' conseguenti e magari andare a vedere che Ocasio-Cortez e Bernie Sanders insieme lanciano la sfida a Trump per il 2020 a partire da una parola d'ordine, patrimoniale, sulle grandissime ricchezze. Quindi c'è qualche problemino. Tutto questo, io penso che non è che dobbiamo fare neanche mezzo sconto, dobbiamo essere un po' più netti nel segnalarlo. Ma perché? Perché pretendiamo che gli altri diventino noi, o più di sinistra. Come ho detto oggi in un'intervista alla Gazzetta, non penso che Zingaretti debba diventare Che Guevara. Penso peraltro che sia impossibile per ciascuno diventarlo, lasciamo stare il buon cielo dove sta. Ma perché se non c'è un elemento di discontinuità profondo, non c'è storia, non si capisce. Se il tema del lavoro si concentra sulla creazione di lavoro a partire dagli interessi dell'impresa, senza nessuna critica sul terreno, per esempio, del modello di sviluppo, come sulla TAV, invece che sul tema dei diritti del lavoro, della redistribuzione del lavoro, dell'orario di lavoro a parità di salario, della ricchezza a partire da forme vere, per esempio, di costruzione di sostegni universali al reddito, eccetera, eccetera. Non c'è tripa per gatti. Cioè, non si vede il punto su cui gli altri hanno vinto e hanno costruito una narrazione capace di sfondare, come è accaduto non solo in Italia, per la verità, in Europa e in buona parte del mondo. Dunque, il secondo corno è questo. Il primo è il nostro, no? Noi dobbiamo sapere che oggi non possiamo cavarcela con l'idea di una forma autarchica dell'iniziativa politica della sinistra. Ci siamo noi e via. Perché staremo fuori dalla percezione. Secondo, però, riguarda di là. Appunto, nessuna scorciatoia, perché se di là non cambia, che cosa si costruisce? Nulla. Terzo, c'è un'altra questione che vorrei sottoporre. A me non convince neanche lo schema di chi dice ci prendiamo i delusi del 5 Stelle. Ora, prendete la Sardegna, mi pare interessante questa cosa. In Sardegna i 5 Stelle passano da circa 367, mi pare, magari sbaglio di qualche, mila voti alle politiche a 67. Perdono 300.000 voti, 297.000 voti. Hai voglia delusi lì, 297.000 voti. Di quei delusi ne prende un pezzo la Lega, un pochino di più, un pezzo piccolo il cosiddetto centro-sinistra, ma la stragrande maggioranza va a caso. Allora anche qui, ma non sarebbe più interessante, più realistico e anche forse più efficace pensare di provare a rompere quell'asse lì di governo dall'altro lato invece che dal lato della Lega e magari puntare su un'evoluzione di quel soggetto? Perché badate, 5 Stelle è dentro una crisi che io considero strutturale per il modo con cui si è costruito quel soggetto politico. Ma le domande che ancora una volta lì su quel soggetto politico si sono depositate non è che sono finite. E dunque il tema di immaginare una relazione diversa, cioè di fare politica, appunto. Poi sai, c'è sempre Renzi che fa l'intervista e dice: avevo ragione io ho distrutto i 5 Stelle, infatti si vede Salvini al 37%, un capolavoro politico. Vorrei dire un capolavoro politico, no? Perché uno potrebbe prenderci anche l'altro corno, è distrutto i 5 Stelle e Salvini al 37%. Geniale. Forse il tema è quello appunto di immaginare uno schema completamente diverso. Io penso che noi, diciamo, in questa direzione dovremmo provare a costruire un pezzo di elaborazione politica. È facile? C'ha una soluzione sul piano che no, naturalmente. Io penso che non ce l'abbia, ma io penso che questa è la traccia per provare a ricostruire un elemento di empatia e anche per provare a rimettere in piedi un elemento di prospettiva dentro questa parte della sinistra politica. Perché come si vede anche qui, sempre in quelle elezioni regionali, il PD anche sul piano quantitativo perde e comunque resta sempre più meno centro di gravità anche nell'organizzazione di forme di coalizione, peraltro come si è visto inefficaci. Ora è vero, ci sono le liste civiche, a volte le liste civiche poi finiscono lì più o meno civiche, ma è vero anche che c'è un pezzo di area della sinistra diverso che dimostra che c'è una parte di paese che il PD non lo vuole votare, ci cerca qualcos'altro. Io penso che noi lì dovremmo provare a metterci un po' l'occhio e provare ad offrire, ad organizzare rispetto a quel tipo di disponibilità una proposta politica efficace. Per fare questo, e chiudo in 5 minuti, io penso che noi dobbiamo provare a mettere in fila un po' di cose. Intanto continuare a tenere la barra anche sulle cose che abbiamo fatto, anche sulle cose semplici che abbiamo fatto a volte e che ci hanno consentito però di ricostruire un elemento di iniziativa. Il 29 di dicembre io sono andato, e noi siamo andati, abbiamo partecipato, contribuito all'organizzazione, in un posto sperdutissimo vicino, diciamo, a Roma, per la Frosinone, per la verità, Colle Pardo, perché il 29 dicembre si organizzava una marcia di 6 km, una fatica mondiale, quindi chi dovesse voler venire ci pensi bene, in salita sui monti, all'abbazia di Trisulti, posto meraviglioso, che come forse sapete è stata assegnata, ahimè, dal ministero gestito da Franceschini alla DHI, Dignitate Humanitas Institute, una roba di estrema destra clerico-fascista, diciamo tutti i preti che sono più violenti contro Bergoglio, per capirsi, e tutta la parte della politica nazionalista di destra, l'internazionale nera, Bannon, che è la finale, che ci vuole fare una scuola di sovranismo, come la chiama lui. Vogliono allevare nuovi Salvini europei lì, la dichiarazione. Abbiamo fatto una battaglia, il 16 marzo c'è una manifestazione nazionale, io penso che ci dobbiamo tornare, ma non perché c'è un punto anche qui, cioè dove stiamo in quello che succede nel mondo, perché c'è un'onda nel mondo che si è organizzata, io penso che noi dobbiamo dire che siamo quelli che organizzano e contribuiscono a organizzare chi si batte contro quell'onda nera, contro l'onda nera fascista. E questa cosa si fa andando a Trisulti, ma si fa anche, e lo dico con orgoglio ancora una volta, facendo quello che abbiamo fatto noi. Qualcuno ci ha accusato di diventare una ONG, io non lo credo, ma anche fosse lo rivendico. Provando rispetto al disastro e al genocidio che si consuma nel Mediterraneo centrale a costruire anche concretamente forme di alternativa. Aver partecipato attivamente, perfino con i corpi, ma anche con la politica, con le risorse, alla costruzione della piattaforma mediterranea, e alla messa in mare di una nave che batte bandiera italiana, che si pone il problema di impedire che la gente muoia, secondo me non è l'esercizio di un buon sentimento di carattere etico. È stato il terreno su cui oggi si misura la possibilità di dare un senso alla politica collettiva. Io lo rivendico, penso che lo dovremmo rivendicare tutti, e ringrazio qui i compagni e le compagne che l'hanno fatto e che in tutta Italia hanno costruito iniziative, raccolte di fondi, perché questo vuol dire non fare altro, sennò di che parliamo? È questo che ci consente di non trovarci nella condizione di Minniti intervistato appunto dopo il video sulle torture in Libia, col torturatore che dice: certo che li torturo, ferro da schieno in faccia, certo, questo è. E poi proviamo a mettere in campo alcune cose. Abbiamo pronta una proposta di legge per la riduzione dell'orario di lavoro. Adesso c'è qui il professor De Masi, Mimmo, che ringrazio molto per essere venuto, gliel'ho mandata. Siamo lì, facciamo due modifiche e la presentiamo. Facciamone un terreno di battaglia politica. Organizziamoci in giro banchetti, presentazioni, mettiamola a disposizione, non propongo la campagna identitaria solo nostra, ma proviamo attorno a quello a organizzare una rete di iniziative. Vediamo tutte quelle che al di là del dibattito di queste settimane, la lista alle europee, chi sta di qua, chi sta di là, su questo sono disponibili, magari interessante. E apriamo su questo un grande fronte. C'è un problema appunto di pedagogia, di egemonia culturale, ma vogliamo parlare del futuro, ma vogliamo parlare di questo. Mettiamo in campo un'iniziativa, per esempio, per la copertura dei buchi contributivi dei giovani di questo paese. È un disastro cosmico. Anche sul terreno quota 100, sì, no, come è fatta. Vogliamo provare a scartare e a stare su questo punto. Stiamo dentro alle mobilitazioni che si cominciano faticosamente a costruire, perché l'Italia è sempre un po' indietro, no, Loredana, su questo. Sul terreno della lotta ai cambiamenti climatici, tutti citano Greta Thunberg, ma diciamo, proviamo a stare dentro quella faglia lì. Cioè mettiamo in fila un po' di cose, non tantissime, 3, 4, 5 questioni su cui riprendiamo a fare politica, e forse questo ci dà anche la via, il terreno attraverso cui leggere con meno nevrosi e con più efficacia, diciamo, il disastro delle relazioni politiche di una sinistra che in Italia appare spesso frammentata, talvolta subalterna, talvolta completamente autarchica, per non dire altro, cioè diciamo senza occhi e senza orecchie. Proviamo a ridefinire il campo di una battaglia politica e culturale. Io penso che questo è quello che dobbiamo fare, di cui abbiamo la possibilità, su cui abbiamo la possibilità di dare un contributo, senza autosufficienza, senza pretese, senza arroganza. Però diciamo con la chiarezza di chi pensa che questo è quello che ora, diciamo, è necessario fare per dare un senso a una vicenda politica collettiva, come la nostra e come quella anche di altri e altre che con noi hanno un rapporto. Infine, le elezioni europee, non sfuggo. Io penso che alle elezioni europee serve una lista di sinistra. Lo dico chiaro, così, secco. Abbiamo provato in questi mesi a costruire una lista di sinistra che avesse le caratteristiche più larghe possibili dentro un meccanismo che io spesso ho chiamato di confluenza, cioè che prevedesse anche la presenza di culture, forme organizzate diverse tra loro attorno a una piattaforma. Per me quella piattaforma deve avere alcuni punti chiari. Primo, nessuna ambiguità sul nodo del rapporto con l'Europa. Io sono europeista, certo molto critico, ma penso che sotto il livello europeo la politica per una sinistra, ma di che stiamo parlando? Dovremmo stare a livello mondiale, se non stiamo manco a livello europeo, arrivederci. Quindi quell'ambiguità per me no, e quell'ambiguità a un certo punto nelle relazioni con alcuni soggetti si è proposta. Questo ha determinato un primo punto di stop. Credo che noi con chiarezza, senza indugi, appena si è determinata quell'ambiguità, abbiamo detto, signori e signore, qui no, si costruisce un'altra cosa. Abbiamo provato, e continuiamo a provare in queste ore, ad allargare il più possibile. Abbiamo provato perfino a discutere attorno al nodo del rapporto decisivo tra questione ecologica, transizione ecologica dell'economia, questione della redistribuzione della ricchezza, della critica al capitalismo, perché di questo si parla, se parli di critica al capitalismo parli di transizione ecologica e viceversa, direi. Un rapporto con i Verdi italiani, che diciamo sono Verdi italiani, si chiamano Verdi, però non è che hanno, come dire, monopoli della questione ecologica. La cosa si è a un certo punto interrotta, non per scelta nostra, bisogna dirlo, per così com'è, per scelta di altri. Bene, prendiamo atto. Io penso, e non come diciamo residuo, che però, come ho detto in apertura, serve una lista di sinistra. E noi siamo nella condizione, perfino forse legata a una serie di fatti, non tutti agiti dalla nostra iniziativa, di mettere in campo una lista di sinistra, e che sarà l'unica lista di sinistra sulla scheda europea. A me non pare pochissimo. Questa lista di sinistra è una lista di sinistra che si organizza attorno a uno spazio politico di cui noi siamo parte, lo abbiamo deciso al congresso, la sinistra europea, che è uno spazio politico anche qui risolutivo? No, l'unico? No, ma è lo spazio politico del quale fanno parte forze importanti per quello che mi riguarda. La Link in Germania, forse la forza che oggi ha la capacità con più continuità di tenere aperto uno spazio politico. Naturalmente Siriza in Grecia, altri e altri. Quello è lo spazio politico da cui noi partiamo. E vogliamo metterlo a disposizione anche di altri e di altri. Io penso che sia necessario, possibile, e soprattutto che sia arrivato il momento di cominciare a investire per dare a questa lista, sul piano politico elettorale, il profilo migliore possibile in questa condizione. Io penso che questo sia necessario anche perché, lo dico con chiarezza, rispetto a un tema che ha anche attraversato, è l'ultima cosa che dico, la nostra discussione in queste settimane, in questi mesi, l'alternativa di fronte a una legge come quella delle europee, che come lo sapete è una legge problematica, perché solo in Italia accade che per presentarti alle elezioni europee devi raccogliere 180.000 firme, con un meccanismo peraltro, diciamo, piuttosto clamoroso, tra cui quello che prevede che ne devi raccogliere 3.500 in Valle d'Aosta. Chi conosce, diciamo, il dato degli abitanti lo capisce al volo, oltre che la geografia, la morfologia di quei posti. A me l'idea, che pure è circolata, che qualcuno dice possiamo saltare il giro, non solo non piace, la considero, quello sì, un suicidio politico. Bisogna stare in campo e utilizzare quella campagna elettorale, prima ancora che per gli esiti di quella campagna elettorale, perché quello sarà il terreno in cui dire delle cose, cioè in cui fare le cose che ho detto fino a poco fa. Ecco, io propongo per questo di lavorare rispetto alle europee a questo obiettivo, di farlo in modo determinato, ci sono le condizioni, su questo terreno, ripeto, una lista ci sarà, starà anche a noi tutti e tutte dargli la forma migliore possibile e starà a noi soprattutto provare insieme e accanto alla campagna delle europee mettere in campo una iniziativa che sul terreno culturale, politico, dell'organizzazione dell'iniziativa ridia forza non tanto e non solo a sinistra italiana, ma a un punto di vista di cui io credo ci sia grande bisogno. Infine, ed è l'ultima cosa, ed è tutto evidente, e non solo per ragioni, diciamo, di carattere statutario, che all'indomani delle europee, all'indomani del voto delle europee, per noi si apre una fase di natura congressuale. Quale sarà il segno, la forma di quel congresso, lo decideremo insieme, tutti e tutte, anche sulla base dei fatti politici che si produrranno. Sarà il congresso in grado di dare vita già a una nuova soggettività politica, più larga, più forte? Sarebbe bello. Non sarà un congresso in grado di farlo, e sarà il congresso in cui dovremo, dentro Sinistra Italiana, aprendoci come sempre abbiamo fatto a tutti e a tutte coloro che vorranno essere parte di questa impresa collettiva di rigenerazione, di ridiscussione, di messa a punto, sarà quel congresso. Ma certamente un appuntamento di natura congressuale dopo le europee sarà il terreno di una discussione di tutti e di tutte. Grazie.